La CO2 non fa che aumentare e i mari si acidificano minacciando le loro creature. L'allarme al convegno dell'Istituto Superiore di Sanità, un processo che rischia di diventare irreversibile e minacciare anche noi umani. Simona Regina, 12 luglio 2023. Il mare sta male perché è soffocato dall'impatto delle attività umane, è la denuncia che arriva dal convegno Mare e Salute organizzato a Roma dall'Istituto Superiore di Sanità, un grido d'allarme che ha ribadito senza mezzi termini che dalla salute del mare dipende anche il nostro benessere umani e delle nostre società. Del resto ce lo ricorda da anni la biologa marina Silvia Perle, pioniera nell'esplorazione delle profondità oceaniche, che ha dedicato la vita alla salvaguardia degli oceani. Senza blu è il suo slogan, niente verde. Il mare ha un ruolo centrale nell'equilibrio dell'ecosistema, che riguarda anche la nostra salute e il nostro benessere, ed è per questo che stiamo cercando di mettere a sistema tutte le nostre conoscenze per valutare il suo stato di salute secondo un approccio Omniwater for One Health, spiega Andrea Piccioli, direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto, insieme con il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, SNPA, e la Marina Militare, è coinvolto a questo scopo nel progetto SEACARE, progetto che a difesa del mare impegna ricercatori e ricercatrici nell'attività di monitoraggio e campionamento delle acque marine a latitudini diverse per comprendere la contaminazione dei nostri mari e poterne valutare l'impatto sulla salute umana. Per esempio, in diversi campioni raccolti sono state trovate microplastiche con maggiore prevalenza nei mari più chiusi come il Mediterraneo. Proprio il Mediterraneo risulta particolarmente vulnerabile anche all'acidificazione, fenomeno che sta compromettendo l'integrità e la funzionalità degli ecosistemi con impatti negativi per la biodiversità, ma anche per una serie di importanti attività umane, prima di tutto pesca e acquacoltura. A evidenziarlo sono ricercatrici e ricercatori dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale nel loro contributo al libro Ocean Governance Knowledge Systems Policy Foundations and Thematic Analysis Springer. Con il termine acidificazione, spiega Donata Cannu, prima ricercatrice della sezione di oceanografia dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, si intende che il pH delle acque si abbasserà spostandosi verso valori più vicini a 7, il pH neutro. Per capire meglio, la scala del pH va da 0,0 a 14. Il valore 7, appunto, indica il neutro, al di sopra di questo valore c'è il basico e al di sotto l'acido. L'acqua del mare è per sua natura basica, ma ormai i mari si stanno alterando sempre di più. Si tenga presente che quella del pH è una scala logaritmica e questa caratteristica si traduce nel fatto che anche soltanto pochi unità di pH in più o in meno sono tutt'altro che irrilevanti, scatenando effetti a catena. L'acidificazione è definita il gemello cattivo del riscaldamento globale ed è un altro effetto dell'aumentata concentrazione di gas serra. Gli oceani, infatti, assorbono una parte consistente della CO2, e l'aumento di CO2 nell'atmosfera determina un maggiore assorbimento da parte dell'oceano e questo processo altera gli equilibri chimici delle acque marine, aumenta, infatti, l'acidità, puntualizza la biologa marina Serena Zunino dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Tutto questo ha impatti negativi sulla crescita e sullo sviluppo della fauna marina, in particolare degli organismi calcificanti, come coralli e molluschi, che hanno difficoltà a crescere e sopravvivere in ambienti così acidificati, ostili per loro, continua Zunino. La riduzione del pH si legge nel libro Plasticine, l'epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra, il saggiatore di Nicola Nurra, per un animale calcificante, che deve autocostruirsi un guscio di carbonato di calcio, può avere conseguenze gravissime e influenzare negativamente tutto il processo di calcificazione. Il risultato è un generale indebolimento della struttura portante dell'animale, il cui scheletro tenderà più facilmente a danneggiarsi, rischiando di compromettere l'integrità del mollusco che si troverebbe a quel punto inerme di fronte all'attacco di qualunque predatore. Per studiare gli effetti negativi dell'acidificazione su acquacoltura e pesca, racconta Zunino, abbiamo condotto una serie di analisi di scenari futuri, utilizzando diversi modelli climatici, per vedere quale sarà il pH atteso a fine secolo nelle aree mediterranee e in particolare dove sono presenti le mitilicolture. In pratica, i ricercatori hanno cercato di individuare le aree più vulnerabili all'acidificazione, sia al presente sia nelle proiezioni future, grazie a un modello sviluppato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, in cui la valutazione del rischio associato all'attività è stata definita dalla combinazione della esposizione a valori di pH bassi con la sensibilità a questi livelli di pH degli organismi presi in esame. Nello scenario peggiore, quello che si verrebbe a delineare nel caso in cui continueremo a comportarci male, come se nulla fosse, si vede che le mitilicolture sono in sofferenza in aree in cui il pH è intorno al 7,6, che è oltre la soglia di benessere per questi organismi. Ma gli effetti dell'acidificazione su alcuni organismi marini sono già adesso evidenti. Come scrive Nurra, l'oceano artico è il distretto della Terra nel quale l'acidificazione produce gli effetti maggiori e il programma di monitoraggio artico dell'Arctic Council ha dimostrato con chiarezza la criticità del processo a carico degli organismi che popolano le acque artiche. In particolare, i piccoli molluschi planctonici sono gli pteropodi che costruiscono gusci calcarei di aragonite di pochi millimetri. Conclusione, gli ecosistemi marini mostrano tutta la loro fragilità e senza sforzi sinergici e globali il livello di pericolo continuerà a salire, minacciando non solo gli habitat blu, ma anche l'umanità stessa.